Sono le 11.05, sempre in diretta da Airolo con la pulce nell'orecchio. Avremmo dovuto intitolarla La pulce nel tunnel.
La pulce in galleria, in galleria. Ma in realtà noi non siamo in galleria, no. Siamo su questo spazio aperto e si sente che è aperto.
Maria Piebelloni, Danny Roseo con voi, Enea Ponzio e Martino Albertoni all'assistenza tecnica. Le ragazze della comunicazione che sono qui davanti alla nostra postazione per scattare delle fotografie ricordo, perché questi sono momenti che anche ci si ricorderà quando
sono
i bambini.
Sono capitali e tanti esperti che ci hanno già illuminato su tanti aspetti di questo cantiere.
Così è. Sentite, sentite la filarmonica dell'Alta Leventina che puntualmente ha cominciato il concerto.
Come annunciato i nostri microfoni.
Un cantiere per bambini dietro le nostre spalle. C'è anche il figlio del nostro prossimo ospite che, esatto, che intuisco che lavoro farà da grande.
Sì, anche perché è l'unico che ha la pettorina arancione qua, c'è stata, insomma,
è un favoritismo.
Allora Roberto Duca, buongiorno.
Buongiorno.
Della Mancini e Marti, quindi a lei il compito di portarci idealmente dentro quello che è un po' il suo secondo figlio, o il terzo o il quarto, che è questa. Il nome è così, sulle prime può apparire un po' inquietante, ma la trincea d'attacco, anche detta trincea di approccio. Qualcuno l'ha già definita la camera propedeutica. Partiamo da lì, che fa sì, inquietamento.
Voi state facendo questo, insomma.
Giusto. E cerchiamo di spiegarlo anche per chi non potrà vederla, e può essere una cosa particolare, interessante.
Lo è.
E molto utile per l'inizio di un tunnel. Cos'è una trincea d'approccio, una trincea d'attacco?
Sì.
Proviamo a immaginarci un grande muraglione fatto di grossi pali in cemento armato, dove piano piano si creerà la sagoma del tunnel, che pian piano prenderà forma, prenderà vita e darà spazio alla TBM, alla fresa, di
quella
cominciare
grossa
a macinare roccia su roccia su roccia per scavare l'intero tunnel.
Quindi è una sorta di incubatrice, no? Abbiamo detto camera propedeutica, un alveolo entro il quale si predispone lo spazio,
sì,
ideale.
Per l'ingresso poi nella roccia.
Giusto. E giusto per entrare un po' più nello specifico.
Direi, perché fin qua è poesia, no?
Vediamo allora un po' i vari passaggi che sì, si fanno per arrivare poi ad arrivare all'incubatrice e a quello che sosterrà la fresa. Immaginiamo dissezionare una porzione di montagna per poterci mettere un grande cilindro che è la TBM. E per farlo cosa serve? Serve dei grossi mezzi che scavano, dei bagger, delle attrezzature per la messa in sicurezza del versante e il consolidamento dello stesso, acciaio, calcestruzzo e calcestruzzo spruzzato. Tutto inizia qui a Airolo, al portale sud, a quota 1175 metri sul livello del mare, dove scavando a tappe e abbassando di 2 metri alla volta si crea lo spazio necessario per installare un'altra grande macchina, una bore machine, cioè una macchina perforatrice.
Mm-hmm. Un grande trapano.
Un trapano
cerco
gigante.
Sì, io faccio fatica già a usare quello piccolo che mi cade sempre.
Che i fortunati presenti oggi potranno visitare e vedere in cantiere. Purtroppo però oggi è il suo giorno di riposo, quindi non la vedranno
in azione,
all'opera.
Forse è meglio.
Questa potente macchina del peso di 125 tonnellate, giusto per capirci, è l'equivalente di 20 elefanti africani, giusto per fare un piccolo paragone. Scaverà dei burchi verticali larghi 1 metro di diametro, nei quali verrà posata una gabbia d'acciaio e calcestruzzo.
Perché voi dovete scendere in metri
più di 20 metri dalla partenza.
Certo.
Questi pali ovviamente scendono molto di più rispetto all'ingresso futuro del tunnel e scendono fino a 31,50 metri nel terreno. Infatti è per questo che ci vuole una macchina di dimensioni tali e di forza tale ad arrivare a questa.
Certo, perché
questa
è un'impalcatura
quota.
Che deve reggere naturalmente nel tempo, ma anche alle vibrazioni e alle pressioni che poi la TBM
creerà
che si sta realizzando in Germania, che verrà pezzo per pezzo condotta fin qua, diciamo tra 9 e 10 mesi, deve sostenere tutto questo, non è poco.
Giusto.
E poi deve garantire anche che il resto attorno alla montagna non ceda.
Sì. E una volta ultimati questi pali, infatti, man mano che si scende, vengono creati delle lunghe travi di acciaio, di calcestruzzo, in cui vengono infilati dei serpentoni d'acciaio, lunghi fino a 40 metri, che si chiamano tiranti o ancoraggi attivi, che permettono di far resistere questa trincea alle forze della montagna, alle forze della fresa e a tutto quello che deve sostenere.
Ci sono i supercalcolatori che vi aiutano per
giustamente
forza, no?
Sì. Un grazie anche ai progettisti che ovviamente dedicano il loro tempo a calcolare e a dimensionare tutte queste opere, perché senza di loro non si potrebbe neanche cominciare.
Però voi poi dovete eseguire al millimetro preciso.
E noi
preciso.
Dobbiamo eseguire tutto quello che loro ideano e hanno nella testa. E questa operazione di travi si ripeterà 11 volte finché si arriverà al livello dell'attuale tunnel, dove poi si creerà la culla di lancio. Tu prima hai parlato di incubatrice.
Ci siamo.
Alla fine si crea una culla che è lo spazio dove verrà adagiata questa gigantesca macchina, la TBM.
E poi comincerà insomma ad entrare nella montagna.
Che impareremo a conoscere nelle prossime dirette che faremo qua con voi, e grazie a voi perché davvero fate un lavoro preziosissimo.
Almeno anche chi non può vedere con occhi, però può almeno ascoltare e rendersi un po' partecipe, immaginare quello che stiamo vivendo e stiamo realizzando qui ad Airoad.
Sono aspetti molto tecnici, abbiamo fatto un piccolo momento di lezione di Politecnico di Zurigo, di ingegneria
assolutamente.
E di geologia.
Questa puntata è fatta anche per questa,
però,
ma sono tutti grandi e capaci divulgatori.
È vero. Tra l'altro è da tutta la mattina che ci parlano, bisogna spostare il cunicolo, bisogna come se fossero dei pezzi di Lego, non è così come dirla, insomma.
Non proprio.
Spostare un cunicolo di sicurezza cosa significa per lei?
C'è un sacco di lavoro, ci sono un sacco di responsabilità e la sicurezza del primo tunnel è legata anche alla realizzazione del secondo tunnel.
Sì.
Quindi le due cose devono coesistere, quindi la priorità è la sicurezza del primo tunnel, quindi spostare il cunicolo vuol dire spostarlo con testa, con dedizione e con gli accorgimenti necessari per renderlo comunque fruibile nel tempo e poi renderlo poi fruibile anche per il secondo tunnel del Gotthard.
Operazione ultimata con grande successo, con quante complimenti anche per questo. Questi sono i famosi lavori nell'ombra, lavori sotterranei, ne abbiamo accennato in apertura prima con il capocantiere Ustra, Udo Plicker, che ci ha spiegato nel dettaglio. È stato un lavoro impegnativo, però è stato condotto veramente in maniera perfetta, ma sono quei lavori che nessuno può vedere, no?
No.
Lei con quante persone lavora al giorno?
Allora, noi adesso siamo più o meno con una cinquantina di persone e maestranze attive in cantiere, con una decina di tecnici in ufficio che comunque supportano e aiutano in tutte queste lavorazioni. È una squadra, è una grande squadra che con coesione, con fatica.
Avete dei codici, no? Ce lo diceva l'ingegner Fabbri, il vostro è anche un lavoro che è fatto di intesa. Senza l'intesa possono succedere cose spiacevoli e senza l'intesa il lavoro davvero si inceppa.
Sì, soprattutto per i grandi lavori l'intesa penso che sia la cosa più importante, ma è un'intesa che poi parte creando una squadra che nasce innanzitutto da Ustra, man mano dai progettisti, dalla direzione lavori, da tutti, dagli accompagnatori ambientali. Tutti danno un po' del loro per cercare di realizzare una cosa molto grande
e importante. Roberto Duca della Mancini e Marti, grazie per tutto quello che ci ha raccontato
e quello che racconterà tutto il pubblico di oggi.
Grazie a voi.
È qui ad aspettare voi che ci ascoltate.
E anche come spiegherà lei, sì, spiega molto
suo
bene.
Suo figlio farà il suo lavoro, secondo
99% sì.
Sì, mi sa di sì,
perché come scava.
Sì, lo vediamo con lo scavatore, quindi
tra un po' non c'è più sabbia.
È sulla buona strada.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sono le 11:18, sono bravissimi Enea e Martino che ci assistono tecnicamente. Non so se sono abili
bravissimi
con le frese, perché qua bisogna avere delle manine di fata per gestire dei mastodontici attrezzi e macchinari.
E anche una bella testa.
Sì.
Ne abbiamo avute tante di belle teste.
Caspita.
Da quando abbiamo iniziato questa diretta, davvero, io ci tengo a ribadirlo. Cioè, dall'operaio all'ingegnere, al progettista, al geologo, abbiamo delle qualità professionali in questo paese che vanno raccontate, raccontate perché sono preziosissime.
Sorridi ogni tanto perché vedo che ti scattano delle fotografie. Ci sono tante persone che arrivano,
certo,
scattano delle fotografie perché ovviamente dopo aver
pensano che lavoriamo in cantiere,
abbiamo proprio la faccia da lavoratori in cantiere. Abbiamo
Roberto,
il nostro
Scamoni.
Prossimo. Sì, Roberto.
Buongiorno.
Scamoni. Allora, qui arriviamo al pezzo forte, insomma, quello che almeno per me è il pezzo forte, che è Delia, questa fresa di 175 metri.
Non avevo finito la presentazione, poi dopo...
Tu devi andare come vuoi.
No, ma perché è giusto ricordare, l'abbiamo detto e ribadito, che sono tra le grosse ditte, ma giustamente che i lavori è un cantiere bilingue, che si avanza a specchio, ma dobbiamo sottolineare Roberto Scamoni, sempre del consorzio bernese, che ha vinto l'appalto per il cunicolo d'accesso e per la galleria principale Marti Tunnel nel Baum.
Esatto.
E su questo sottofondo direi molto piacevole, direttore di cantiere appunto del lotto 3 4 o 3, esatto. Bisogna essere precisi,
ragione,
come lo sono,
giusto,
loro.
Giusto.
Parliamo di questo, non è uno
grosso
strumento, è un villaggio.
È un villaggio,
villaggio in movimento.
Sì.
Buono. Parliamo della fresa,
esatto,
o della fresa. TBM, lei come la, perché fresa, TBM?
Fresa è il nome italiano, diciamo, mentre TBM deriva da, semplicemente un acronimo dall'inglese Tunnel Boring Machine,
okay,
quindi macchina di perforazione.
Sì.
Per quanto riguarda le TBM, esistono diverse tipologie di TBM, di frese, e questo dipende dalle condizioni idrologiche dell'ammasso che si va a scavare. Nel nostro caso, come Marti Tunnel sull'8343, stiamo adottando una macchina monoscuda che è adatta a rocce dure. E la nostra TBM si chiama Delia. Perché si chiama Delia? È in onore della figlia del nostro proprietario,
sì,
detto Marti. E sempre in onore di questo è stata dipinta anche completamente di rosa, come avrete visto su tutte le foto e anche sui giornali. È una cosa, è quasi una premiere mondiale, perché normalmente non è mai esistita una presa rosa,
sono macchinari
a livello mondiale,
quindi è abbastanza grande. Diametro, ci aiuti a visualizzare.
La macchina è di 7,46 metri, quindi il diametro di scavo della macchina è 7,46 metri,
sì,
è costituita dalla testa fresante, dallo scudo e da 12 carri attrezzati,
sì,
per una lunghezza totale di 165 metri, peso complessivo è di circa 900 tonnellate.
Ok. Una robina, insomma.
Allora, esatto, è una sorta di laboratorio tecnologico,
sì,
di elevatissima
tecnologia.
Tecnologia, e per questo, no? Non è solo, perché sulle fotografie si vede solo una parte,
esatto,
questo è bene precisarlo, sì, siamo alla radio, non abbiamo le immagini, ma ci teniamo alla precisione,
esatto,
e a informare al meglio. Quindi
sì,
ci sono questi, c'è, cioè, la base che è...
La macchina è costruita dalla testa, in questo caso essendo una monoscudo e dallo scudo, che è quello che protegge gli operai in fase di scavo. La testa è costituita da 8 motori da 350 kW, tanto per venire anche delle potenze, quindi complessivamente 2800 kW. E con tutte le installazioni che compongono la macchina, appunto i 12 carri a seguire, perché poi dietro abbiamo le pompe idrauliche, tutti gli apparecchiature elettriche, i sistemi di pompaggio, i sistemi di sicurezza, i sistemi di allarme e i motogeneratori in caso di sicurezza, nel complesso si arriva a una potenza di quasi 4400 kW. E per darvi un'idea, il nostro consumo medio, quando giornaliero, è di 26.000 kWh al giorno. Come avanza la macchina,
sì,
nella roccia? La macchina avanza ruotando la testa. La rotazione della testa dipende dalla qualità della roccia, comunque si va da 3 a 9 giri al minuto. Nello stesso tempo, mentre la testa ruota, dietro ci sono 12 presse, sono 24 cilindri che hanno uno sfilo di 1800 mm che spingono appunto
avanti,
la macchina,
sì,
la testa avanti, con pressioni fino a 200 bar e forze fino a 35.000 kN, quindi si parla di 3.500 tonnellate.
Sì.
In questo sistema come fa a scavare effettivamente la testa? Sulla testa, sulla superficie della testa, ci sono 45 cosiddetti cutters.
Sono dei
dischi, ah, che ruotano a loro volta su se stessi. Quindi l'azione della testa che ruota più i dischi che ruotano, la pressione, fanno sì che questi dischi percorrono praticamente dei cerchi sulla superficie del fronte e vanno con la pressione dei 24 cilindri predetti, vanno a spaccare praticamente la roccia.
La roccia.
Allora, abbiamo detto che è un villaggio, è una specie di navicella di
spaziale,
alta,
sì,
tecnologia. Per lavorare sulla fresa bisogna anche avere una formazione specifica.
Allora, sulla fresa normalmente noi occupiamo 11 persone. Ci sono dei ruoli più semplici, che fanno un lavoro più manuale, ciclico, continuo, per cui non è necessaria una particolare formazione. Faccio un esempio: allungare i tubi dell'acqua, i tubi della ventilazione. Questi sono dei lavori manuali relativamente semplici.
Di supporto.
Di supporto. Mentre quelli principali sono sicuramente l'operatore della macchina,
sì,
colui che guida la macchina.
Cosa ha davanti l'operatore della
l'operatore
macchina? Cosa vuol dire guidare la macchina?
Una cabina. Uh-huh. Dove si ha, è un pannello di controllo,
tipo una locomotiva,
quasi un aereo.
Ah, un aereo,
no?
Ok.
È un pannello di controllo con tutta una serie di monitor e dati e tutta una serie di manopole pulsanti,
sì,
che permettono di monitorare la macchina, di gestire in ogni momento ogni pressa, ogni cilindro, la velocità della rotazione, il pompaggio, le presse. L'operatore ha tutto, al giorno d'oggi ha tutto sotto controllo su questi monitor. oltre a videocamere che gli fanno vedere anche cosa succede davanti, cosa succede dietro, quindi anche a livello di sicurezza una visione a 360 gradi completamente anche di quello che succede fuori dal tunnel, perché il materiale fuori esce dal tunnel con il nastro, quindi bisogna avere tutta la situazione sotto controllo. Oltre all'operatore c'è il capo turno, che è quello che gestisce tutta la squadra, 11 persone. Questa è la persona che ha una maggiore esperienza a 360 gradi, che sa gestire tutte le situazioni. E un altro ruolo importante sicuramente il cosiddetto erettorista, che nel nostro caso è quello che monta i conci. Siccome la nostra TBM avanza 1,80 m alla volta, fatto quel 1,80 m si ferma e si montano i conci prefabbricati, sono 6 elementi che vanno a costituire il cosiddetto anello. Quindi il nostro personale è sempre in sicurezza, perché i primi 10 metri è sotto lo scudo metallico in sicurezza, e subito dopo vengono posati gli anelli in calcestruzzo prefabbricato. Quindi le nostre persone non vedono mai la roccia con questo tipo di macchina.
Era una curiosità, scusa, posso entrare? Quando uso il trapano, di solito si consuma la punta abbastanza velocemente, nel mio caso, forse perché lo uso male. Qui ogni quanto bisogna cambiare la punta del trapano, idealmente?
Adesso la chiamo gli elementi che si consumano sono quelli che ho detto prima, 45 cutter, dischi, coltelli, dischi. Questi dipende dalla geologia, dipende quindi dalla coesione e dalla durezza della roccia che si incontra. Adesso noi, negli ultimi mesi, la roccia è diventata più dura, e allora abbiamo 130 cutters al mese. Questo però dipende, è molto collegato alla geologia che si
incontra. Quindi in un giorno si cambia spesso, insomma, 5-6
diciamo
volte.
Che in questo momento, un giorno sì, un giorno no, andiamo a cambiare da 10 a 15 cutters.
Caspita.
TBM o fresa, e qua le dimensioni Odelia. Le abbiamo date, o Deglia o Carla, le abbiamo date, siamo ancora, diciamo, nell'ambito della piccola fresa rispetto a quello che arriverà tra un anno, vuol dire anche manutenzione, anche lì occorrono specialisti, perché la manutenzione su una su uno strumento gigante, su questo villaggio tecnologico,
è fondamentale. Infatti una cosa che forse non tutti sanno, la TBM, la fresa, non scava tutto il giorno. Noi lavoriamo H24 7 giorni su 7, ma di fatto la fresa non scava 24 ore. Noi ci lavoriamo su tre turni, 6-2, 2-10, 10-6 del mattino. Il primo turno, dalle 6 alle 2, è quello dedicato alla manutenzione. Si ferma la macchina, si controllano i cutters, si controllano tutte le parti mobili della macchina, tutte le parti più critiche, e si interviene dove è necessario a fare la manutenzione. La manutenzione può durare dalle 4 alle 8 ore in base a quello che c'è da fare, ma è fatta giornalmente, perché se così non fosse
si spaccherebbe e poi non sarebbe efficace.
Non sarebbe assolutamente efficace, e si rischierebbe anche di andare incontro a grossi danni.
Allora ricordiamo, voi state lavorando al cunicolo d'accesso per le zone cosiddette disturbate geologicamente, i lavori sono già iniziati da diversi mesi, come sta andando, no? Perché diamo conto anche di quello che voi dovete raggiungere queste zone, laddove poi vi sarà un lavoro di stabilizzazione, di resa in libertà tra virgolette, e così poi quando inizieranno i lavori principali, diciamo, si lavorerà.
I lavori nel nostro cantiere sono iniziati a fine marzo del 2021, e inizialmente chiaramente la prima fase ha riguardato tutto quello che sono le installazioni per poter eseguire il lavoro, dagli uffici alle officine, a tutti gli impianti che servono, elettrici, l'aria compressa, nastri trasportatori, silos, tutto ciò che occorre per effettuare il lavoro, da non trascurare neanche l'impianto trattamento acque per la sensibilità all'ambiente. Questa è una cosa fondamentale. Noi abbiamo una società interna al gruppo che si chiama Alvate, che è dedicata a questo ed è specializzata. Ad oggi, nel novembre 21, abbiamo iniziato lo scavo vero e proprio del cunicolo. I primi 80 metri sono stati eseguiti, il cosiddetto tubo di lancio è stato eseguito in tradizionale, quindi con scavatore, non con la fresa. I primi 80 metri sono stati eseguiti con lo scavatore.
Quindi si spacca la roccia e si crea
nel nostro
spazio.
Caso, prima di effettuare lo scavo, abbiamo effettuato un cosiddetto consolidamento con un sistema molto speciale, in questo caso, che è il cosiddetto jet grouting, che si creano delle colonne di cemento, nel nostro caso da 80 cm lunghi 14 metri, iniettando una miscela cementizia a 400 bar. Questo è un lavoro molto speciale.
E fate anche brillamento?
Stiamo facendo anche brillamento.
Magari un accenno anche questo per
la fresa, dando per 10. Oggi siamo a 4173 metri, l'86% del totale.
4 km. 4 km.
Noi dobbiamo fare 5 km, 5 siamo km. A 4 km,
4 km e
170 metri. Abbiamo scavato ad oggi 510.000 tonnellate di materiale, pari a 20.000 camion, tanto per l'idea.
20.000 camion, ribadiamo, 20.000 camion.
20.000 camion. 13.600... Prima si parlava di elefanti, adesso si
esatto. 13.608 conci prefabbricati sono stati posati, 3.600 tonnellate di malta e 18.500 tonnellate di ghiaietto, 4.8.
Pensa fino al 2030.
Certo,
quanta roba.
Anche lì, il prossimo capitolo è proprio questo, no? Esatto. Come viene smaltito il materiale di scavo, a come viene trasportato.
Ecco,
come...
Allora, per quanto riguarda il materiale che viene scavato dalla fresa, fuoriesce lungo il tunnel attraverso un nastro trasportatore che va direttamente in 6 silos che sono sul nostro piazzale installazione. Ogni silos contiene fino a 500 metri cubi. Il materiale viene poi portato via a mezzo camion alle deponie di Ustra del committente, che sono già state definite nell'area qua dell'Alto Ticino. Quello che è interessante col sistema che abbiamo adottato, gli autisti si autocaricano tramite un radiocomando, loro vengono sotto il silo, prendono un radiocomando, si caricano il camion, vanno in pesa, lavaggio a ruote e se ne vanno alle deponie. Questo è un sistema veramente tecnologico, innovativo, che sta funzionando veramente bene.
E poi, anche a profitto dell'ambiente, insomma, perché c'è meno dispersione di materiale.
A nostro avviso, assolutamente, per polveri, rumore, anche fango, perché in questo caso il materiale è all'interno dei silos, anche se piove, non si bagna e si ha sempre un cantiere tendenzialmente più pulito di uno normale deponia all'aperto.
Poi tutto quel materiale lì viene utilizzato per altri scopi anche?
Allora, il materiale viene utilizzato se è idoneo.
Sì.
Il materiale è tipo B o tipo A. Tipo B non è idoneo all'utilizzo, tipo A sì. In questo momento da parte nostra abbiamo avuto veramente poco tipo A. Tipo A invece sì, verrà riutilizzato e lavorato per la costruzione del secondo tubo.
Ah, bene.
Beh,
insomma, è un lavorone.
Sì, andrebbe approfondito ogni capitolo, ma non mancheremo di farlo, perché la Rete 1 segue proprio per informare la popolazione tutta, la popolazione svizzera, non solo quella della regione coinvolta, ma poi di qua. Cioè, oggi porte aperte a Airolo, a settembre ci sarà porte aperte a Göschenen, quindi sicuramente ce ne occuperemo, ma naturalmente il cantiere è un cantiere svizzero,
tanti,
quindi daremo conto. E complimenti ancora, buon lavoro.
Grazie
a voi
mille.
Che siete impegnati.
Molto impegnati.
Molto impegnati. Buon lavoro e ringraziamo ancora Roberto Scamoni del consorzio bernese Marti Tunnel.
Grazie mille,
grazie.
Buon lavoro,
buona giornata
anche per oggi, perché
buona festa,
non è finita.
Buona festa, buona
grazie.
35, 14 secondi. Buongiorno Svizzera.
Buongiorno Svizzera.
Per così riprendere un saluto che di solito si fa al mattino alle 7:20. Buongiorno Svizzera, perché qua stiamo parlando di un cantiere svizzero che sta suscitando interesse in tutto il mondo, come spesso capita quando si parla di gallerie di trafori elvetici. Continuiamo con i nostri ospiti specialisti, ma abbiamo un piccolo cameo.
Sì, in queste situazioni poi ci si rincontra, ci sono persone che lavorano spesso su cantieri di questo tipo che si rincontrano, anche i fotografi ufficiali, chi con l'arte mette insomma l'obiettivo su alcuni aspetti molto specifici e dettagliati. Nicola De Maldi, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, grazie. Voi state bene?
Molto bene, ci si rivede in queste occasioni, ma vedo che i prossimi ospiti anche ti conoscono e dicono: ah, tu mi perseguiti, il tuo lavoro è andare a perseguitare un po' le persone, andare a fotografare.
Si lavora
proprio
nelle gallerie.
Assolutamente, poi ho il piacere di collaborare con delle persone eccezionali che gli voglio veramente un gran bene, si crea veramente quella bella amicizia, è ancora più piacevole lavorare, ecco, devo dire la verità, sì.
Qui siamo solo all'inizio, ma tu ne hai fatte di fotografie anche all'interno di gallerie già esistenti.
Sì, effettivamente è un po' un ritorno, mi mancava un po' il fatto di tornare nelle gallerie.
Il fango, l'aria,
sì.
Un po' diversa da quella in superficie.
Certo.
La fatica, il sudore, gli operai che hanno il loro linguaggio, che non parlano mai, gli esperti, gli ingegneri. Questo mondo è il mondo di Nicola De Maldi.
Assolutamente, grazie.
Prima o poi uscirai dal tunnel.
Prima o poi. Per la pensione direi, dai.
Grazie, buon lavoro a te oggi.
Grazie mille a voi, grazie mille, ciao.
Ciao Nick, ciao.
Buon lavoro, siamo con i nostri prossimi due ospiti del consorzio DL Bedrina, Matteo Genini e Stefan Buser. Diamo a ingegneri naturalmente, capo al reparto sotterraneo zone geologiche disturbate Genini, sostituto capo direzione lavori Buser. Ce l'abbiamo fatta.
Sì, questi
perché...
guarda che è Matteo che veniva perseguitato dal fotografo.
Tutti e due veniamo perseguitati su vari cantieri, però adesso noi ridiamo e scherziamo. Ma grazie a lui.
E si documenta anche.
Lui documenta quello che facciamo, documenta le persone, perché noi tecnici andiamo, facciamo la foto del dettaglio costruttivo che una volta finito il cantiere nessuno più guarda, no? Invece lui fotografa le persone che sono
i
quelle
volti,
che rimangono, i ricordi, e grazie a lui riusciamo poi anche anni dopo a portarci dietro
un ricordo,
i ricordi,
è giusto anche trasmettere e trasferire.
Accompagna anche noi in un certo senso, perché tutte le dirette che abbiamo fatto,
sì,
con la Rete 1, con Altransit, ricordavamo prima al diaframma nel 2016, anche lui era 9 ore in diretta, quindi grazie anche ai nostri colleghi della tecnica, a tutta la tecnologia che ha permesso una cosa unica, che ha fatto un pezzo di storia della Svizzera, dell'Europa, del mondo, e c'era anche Nicola De Maldi, quindi queste 9 lunghe ma appassionanti ore dentro la roccia a contatto con voi, naturalmente esperti ingegneri, ma anche con gli operai e con tutte le persone che hanno reso possibile quel cantiere, come le persone che stanno rendendo possibile questo. Allora Genini, partiamo appunto con la geologia, che è uno di quegli aspetti che fa appassionare ma fa anche tremare, perché prima di ogni cantiere l'analisi prealabile, diciamo, è fondamentale. Qui siamo di fronte a una situazione qua, diciamo, con una parte di notorietà, ma una parte no invece.
Allora, è sicuramente più semplice, se vogliamo, dal punto di vista d'aspetto della conoscenza geologica, scavare una galleria parallela ad una già esistente. È chiaro che le informazioni ci sono, sì, sono informazioni di 50 anni fa, quindi quando la tecnica era leggermente diversa, poi avanzata, quindi sì, abbiamo una base da cui partire. Però è comunque necessario da questa base sviluppare anche una conoscenza, sì, ma anche poi pensare a una prospezione per identificare quelle situazioni un po' particolari, come conosciamo bene qua al Gottardo.
Una strategia, insomma.
Sì, una strategia per affrontare queste zone un po' sensibili, geologicamente disturbate, che chiamiamo, che qua al Gottardo sono... Ce ne sono diverse piccole, ma due importanti, una a nord del Mesozoico e questa a sud che affronteremo noi, del Guspis, che appunto adesso stiamo per raggiungere con la fresa che attualmente sta scavando.
Come possiamo visualizzarle queste zone disturbate grosse?
Possiamo visualizzarle come un grande ammasso di sabbia, no? Per far capire, come se io volessi scavare nella sabbia e quindi la sabbia non si autosostiene, no? Se io la scavo, questa qua crolla su se stessa. E quindi bisogna prendere quegli accorgimenti tecnici necessari, che nello specifico qua saranno degli avanzamenti con delle centine metalliche, della centinatura pesante, metallica, calcestruzzo spruzzato e ancoraggi lunghi fino a 12-16 metri di lunghezza. Quindi sì, si avanzerà molto lentamente, si prevede un avanzamento di 80 centimetri al giorno. Quindi se pensiamo che la fresa che sta scavando adesso fa mediamente 20-21 metri al giorno, lì si avanzerà con un ritmo
molto
con
più
un
lento.
Ritmo molto, sì, molto meno sostenuto.
Ci vuole pazienza.
Ci vuole molta pazienza.
Molta pazienza, questo è importante.
Sì. Ingegner Stefan Buser, appunto, la storia insegna, soprattutto a voi ingegneri, perché avete, diciamo, un punto di riferimento. Allora, sappiamo che per la prima galleria ci sono stati problemi, vabbè, come capita in tutti gli scavi, di infiltrazioni d'acqua, lastroni che si staccano, anche fughe di gas. In questo caso avete anche una tecnologia migliorata, avete dei calcoli e delle conoscenze che sono migliorate. C'è un problema davvero grosso che ancora vi tiene svegli di notte, oppure diciamo siete già a una fase dove le soluzioni sono più numerose che non le problematiche?
No, come si diceva prima, appunto la geologia è conosciuta, i problemi sono conosciuti, si possono prevenire i problemi, portare soluzioni, mettere in atto soluzioni preventivamente, quindi evitare rischi. Chiaramente la montagna è la montagna, ogni metro va conquistato ancora oggi, anche con le tecniche moderne di oggi, e c'è sempre il rischio che ci accompagna, quindi l'acqua può sempre esserci, gas meno qua in questo caso, però abbiamo gli strumenti per registrare il gas, se ci fosse una fuga,
bene, accorgete,
si ferma, la macchina si ferma, la gente viene evacuata e messa in sicurezza, quindi siamo pronti in questo senso.
Una volta raggiunta, diciamo, la zona disturbata con tutti i lavori di analisi preventiva, ne abbiamo già accennato un po' prima con altri ospiti, ma magari con voi ne approfittiamo per dare la spiegazione di come si interverrà per bonificare, per sanificare, no?
Allora, sì, sanificare forse non è proprio la parola più corretta. Si interverrà appunto scavando e controllando la montagna, no? Si cerca di controllare, perché dominarla è impossibile, ok? La montagna vince
sempre.
Abbiamo
visto anche a Brienza, insomma, è difficile.
Quindi,
insomma,
qua scavando, come dicevo prima, la montagna tenterà di chiudersi, e noi permetteremo alla montagna di chiudersi fino a un certo livello, no? Quindi noi controlleremo con delle tecniche particolari, con queste centinature, che lasceremo degli spazi affinché noi scaveremo un po' più grande, affinché la montagna possa chiudersi, e poi quando vediamo che raggiunge una certa stabilità, ecco lì cercheremo di bloccarla, no? Sempre controllando con la strumentazione.
Come cercheremo di bloccarla?
Sempre con calcestruzzo, okay. si fanno dei pacchetti di calcestruzzo, adesso pensiamo a pacchetti di 30-40 centimetri di spessore, quindi sì. degli spessori importanti, che questo qua è la messa in sicurezza preventiva, poi alla fine arriverà comunque un rivestimento interno con un altro spessore di calcestruzzo, certo, gettato in opera, quindi arriveranno le cassaforme, si verrà impermeabilizzato e si getterà poi il calcestruzzo, che anche avrà uno spessore importante, insomma, quindi alla fine avremo dei pacchetti di calcestruzzo che raggiungeranno gli 80 centimetri fino a un metro. Quindi sono delle...
Stavo notando che ne parlate come se fosse una persona, la montagna, e questo dimostra anche rispetto, come se fosse quasi un mostro da sconfiggere, oppure una persona,
una donna da sedurre.
Da sedurre, esatto. Qual è delle due?
Lo viviamo come una compagna.
Come una compagna.
Cioè anche nei rapporti con i compagni ogni tanto ci sono i conflitti, quindi bisogna capirli,
gestire
e gestirli, no?
E non ci si conosce mai abbastanza, no. Possiamo aggiungere anche questo. Però possiamo ricordare che questo lavoro con i cunicoli di accesso alle zone geologicamente disturbate è un lavoro fondamentale, no? Perché questo dà una garanzia a quelli che saranno poi i lavori sulla canna principale, quindi avete un'equipe, insomma, sperimentata, un'equipe che agisce e reagisce proprio anche con una grande rapidità, grande conoscenza, certo, ma che deve saper intuire anche determinate problematiche.
Bisogna intuire, bisogna adattarsi e bisogna anche ogni tanto improvvisare. Adesso non è tutto calcolato, per l'amor di Dio, perché sì. C'è un progetto studiato nel dettaglio per anni, è conosciuto, però ci sono sempre gli imprevisti e lì bisogna adattarsi e improvvisare per cercare di trovare soluzioni rapide, no? In maniera da permettere ai lavori di continuare in sicurezza, questo è importante, no? Quindi ecco, l'aspetto più importante è la visione della sicurezza, sì. E garantire che tutti quelli che lavorano in sotterraneo insomma siano sempre a salvo.
Perché all'inizio di un cantiere di questo tipo si è vicini insomma alla luce, poi quando si è parecchio all'interno si passano anche molte ore, no? All'interno, proprio sotto la montagna.
Si passano, chi fa il lavoro del minatore passa le sue 8 ore
lì.
è chiaro che poi ci sono tutta una serie di strumenti, ci sono dei container adatti alla sicurezza che garantiscono comunque una sopravvivenza fino a 3-4 giorni
sono
provvisti d'aria, sono provvisti d'acqua e quindi in caso proprio estremo ci si può rifugiare in questi contenitori. Poi parallelamente vengono comunque scavati anche i cunicoli trasversali, quindi alla fine possono diventare anche delle vie di fuga i cunicoli trasversali, che si collegano anche con il sito esistente. Quindi le soluzioni ci sono. Sì, siamo chilometri dentro la montagna, ma le vie di fuga esistono, possiamo crearle e dobbiamo anche crearle, sì. Dobbiamo sempre garantire la possibilità di mettersi a salvo e in sicurezza.
Quindi voi della DL Bedrina dovete naturalmente collaborare a stretto contatto con gli ingegneri e gli esperti della Marti, appunto perché il vostro è un lavoro proprio di squadra. Si accennava prima anche al materiale di scavo e di scarto. È importante soprattutto in questo cantiere soffermarsi per dare delle spiegazioni, no? Anche su come è organizzato, come funziona. Anche qui nuova tecnologia, nuove modalità. Ingegner Busa.
Sì, la gestione dei materiali in questo caso qua è veramente un tema molto importante, molto complesso anche a livello geologistico, appunto parliamo di quantità importantissime,
sì.
7 milioni di tonnellate, ecco la piramide di Cheope per intenderci, no? Quindi noi abbiamo materiale da nord a sud, da sud a nord, con i treni, con i nastri, quindi produrremo materiale qua di costruzione direttamente in cantiere per produrre calcestruzzo. Poi è un tema cruciale, ecco, di questo cantiere. Sì. Se si ferma questo abbiamo un problema, no? Quindi dobbiamo essere pronti, pensare a tutto preventivamente e organizzarci come si deve per non avere interruzioni.
Stavo notando che Stefan Buser è molto giovane, cos'è che l'ha spinta a fare questo lavoro? Perché? Qual è la passione, la spinta iniziale?
Ma la spinta iniziale è appunto cominciato dopo la scuola nel sotterraneo e sono rimasto in qualche modo lì, quindi parliamo di 20 anni fa, ecco.
Rimasto nel tunnel,
esatto. Sì.
Ormai questa è una battuta che farò sempre.
Matteo Genini, anche
siamo,
lui.
Siamo tutti così.
Siete tutti nel tunnel.
È una malattia.
Lo vedo che siete appassionati.
Chiunque, che sia il minatore, sia l'ingegnere, chiunque si affaccia al mondo dei tunnel, anche a me mi hanno trasmesso questa malattia. Io un po' meno e 5 anni meno di lui, 15 anni che faccio questo. Ho avuto la fortuna di dedicarmi a 2 tunnel comunque, il Ceneri e il Gottardo, sotto casa praticamente. Sì. Però è così, è una malattia, quando uno ci entra poi difficilmente ci esce.
È sicuramente diverso rispetto a costruire in altezza, costruire un grande magari palazzo, una grande struttura.
Sì, diciamo,
no?
Appunto, la galleria sotterranea è molto variata, no? Quindi sono molti, molti aspetti, molti specialisti coinvolti. È questo che fa la cosa abbastanza interessante.
È più appassionante.
Ecco, esatto, sì.
Lo spiegavamo prima, le aperture per la ventilazione i pozzi sono già state predisposte, ma questo è, diciamo, per il manufatto. Il tema della reazione, anche per chi lavora, è anche questo un tema importante, ne accennava Genini prima, per la sicurezza in primis, ma anche per garantire che cioè respirare sia una cosa giusta, che non ci siano inalazioni sbagliate, che ci siano livelli di pressione, che ci siano temperature corrette. Quindi anche questo è un capitolo a cui badate.
Sì, è sempre tema sicurezza, quindi è molto importante. Abbiamo sistemi di ventilazione molto performanti, anche per la polvere, sistemi di depolverizzazioni che funzionano, permettono appunto di garantire quella condizioni minime per poter lavorare. Altro tema è la temperatura, quindi la fresa genera calore, anche lì appunto viene buttata dentro aria fresca, che era fredda appunto, l'area di lavoro, quindi gli operai possono lavorare in condizioni diciamo accettabili. Ecco.
Sì.
Abbiamo detto adesso sono circa 110-120 operai che cresceranno poi, perché il cantiere si allargherà.
Arriveremo sia delle punte di 200-250 operai, questa è ancora una stima, ma sì, all'incirca le cifre sono queste, qua a sud. Poi chiaramente specchiato a nord,
esatto,
avviene la stessa cosa, perché ecco, questo cantiere penso l'avrete già anche visto con i precedenti ospiti,
sì,
specchiato. Tutto quello che avviene qua a sud avviene anche a nord.
Là. Ci si incontra a metà, più o meno.
E speriamo di incontrarci a metà.
No, sì. Ci saremo.
Con le tecnologie d'oggigiorno, se l'hanno fatto nel 1800, ci mancherebbe che non riusciamo a farlo adesso.
Perfetto, ecco, la precisione lì... La caduta del diaframma è prevista per il 2026, sì, corrisponde?
Sì, corrisponde.
Ci saremo, Danny.
26, ci siamo ancora nel 26.
Sì. Sì, sì, non manca molto, perché sembra in là,
infatti,
ma poi alla fine è il 26 e dopo domani.
Hai ragione. Sì.
Noi vi ringraziamo, oltre che per la vostra capacità divulgativa, per la vostra professionalità, vi auguriamo naturalmente buon lavoro, ma grazie anche perché davvero ci avete portato, no? I vostri occhi sono dei lampioni e allora capiamo che noi poniamo nelle vostre mani tutta la nostra fiducia per questo cantiere, ribadiamo, molto importante per la Svizzera. È bello appunto vedere questa passione, questo entusiasmo, non c'è stato un ospite che non ci abbia donato
questa cosa,
anche questa parte legata proprio alla persona, alla personalità. Buon lavoro.
Grazie
quindi.
Mille grazie a voi, mille. È stato un piacere.
Buona giornata a voi.
Grazie.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei. Non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Come strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Bene d'amore c'è, solo Laura è la mia cosa.
Ci siamo, siamo ad Airolo.
Ci siamo. Al cospetto di questa magnificenza alpina, questo massiccio del San Gottardo,
ma che bello,
innevato, ma che bello. Ancora con la tremola a destra, il massiccio davanti, la neve e tanta gente che sta giungendo qui, sì, per la giornata di Porte Aperte.
Sì, c'è un capannone dove c'è anche un po' di griglia, c'è un po' di
musica, la sabbia per i giochi.
La sabbia per noi, per giocare noi con gli attrezzi piccoli, c'è la
tanta tecnologia. Tanta scienza, tanta ingegneria che è sfilata ai nostri microfoni anche con questo gran piacere di tutti questi esperti che hanno donato al nostro pubblico di Rete 1 questa passione, sì, passione per questo lavoro che rimane un lavoro affascinante, importante, pieno di grandi responsabilità, dal minatore all'operaio, all'ingegnere, al progettista, al geologo, ce lo hanno raccontato nel dettaglio, sono mestieri che hanno bisogno della vostra attenzione ma della vostra passione, parlo ai giovani.
Certo, ho capito che stai parlando dei giovani, stai facendo quella che dice guardate giovani,
fate quel mestiere.
Eugenio Sapia è il portavoce di Ustra, è un po' la nostra guida che ci ha aiutato anche a muoverci all'interno di tutto quello che è questo cantiere. Ti abbiamo lasciato gironzolare perché hai anche altre cose da monitorare. Dici un po' come sta andando per il momento questa giornata di Porte Aperte.
Ma direi molto bene, il pubblico è a corso numeroso, pubblico eterogeneo, quindi di tutte le età. È molto apprezzato l'angolo
dietro di noi,
quello per i bambini, veramente che ci ha fatto ricevere diversi complimenti.
Anche l'infocentro sta andando bene, mi dicono.
Anche l'infocentro sta andando bene. E, per
anche
noi,
le visite.
Sì. Sì, si erano in diversi, soprattutto al alcuni crò di accesso, diverse persone che hanno voluto visitare questo primo tunnel che sta per essere concluso, e quindi per noi è una grande soddisfazione perché anche dietro una manifestazione di questo tipo ci sta molto lavoro, hanno partecipato all'organizzazione diverse persone, abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane, quindi coronare questo lavoro con un bel successo per noi è motivo di grande soddisfazione.
Ma è emozionante anche per te personalmente, no? Quando è la prima volta che sei entrato in contatto con il mondo delle gallerie, visto che è un po' questo il tema guida?
Avevo seguito la costruzione della circonvallazione di Roveredo, della galleria di San Fedele, e anche lì avevamo proposto delle manifestazioni, chiaramente molto più in piccolo, però è stato quello per me il primo approccio in Ustra.
E ti ha affascinato?
Sì, appunto.
E oggi sei attivo, diciamo, su, lo abbiamo spiegato anche prima, è un cantiere bilingue oltre che nazionale, quindi sei occupato su due fronti, da Göschenen a Airolo, con delle similarità, con delle similitudini.
Ma è perché sei bilingue.
Certo, con delle similitudini ma anche con delle importanti differenze nella gestione del cantiere, negli appalti, nello specifico proprio di avanzamento dei lavori e dell'impiego degli strumenti e delle rocce, perché ci sono delle diversità tra qua e là.
Esattamente, oltre alle diversità tecniche e geologiche, ci sono anche quelle linguistiche e culturali che hanno il loro peso, quindi con gli Urani devo dire c'è un'ottima collaborazione come in Ticino, però evidentemente si ha a che fare con una cultura e con una lingua differente dalla nostra.
Così è.